22.30 alle news della notte di Popolare Network. Mojtaba Khamenei, figlio di Ali Khamenei, ucciso negli attacchi degli Stati Uniti ed Israele del 28 febbraio, è stato scelto come nuova guida suprema iraniana. Lo ha annunciato poco fa la televisione di Stato. Oggi Teheran è stata ricoperta da una nube nera dopo che per la prima volta sono stati colpiti i siti di stoccaggio del petrolio. L'Iran ha bombardato ancora i paesi del Golfo. Manifestazioni transfemministe in tutta Italia per l'8 marzo. A Milano e Roma le piazze principali organizzate da non una di meno. Non è una festa, ma una lotta per i diritti che riguarda tutte e tutti. È la voce che si leva dai cortei. In Germania le elezioni del Baden-Württemberg, la AfD cresce molto rispetto a 5 anni fa, ma non sfonda, sfermandosi al 19% secondo gli exit poll. Primo partito i Verdi che faranno la coalizione con la CDU. Prima medaglia d'oro per l'Italia alle Paralimpiadi di Milano Cortina. Emmanuel Peratoner ha vinto la gara di parasnowboard cross. Per la nazionale italiana è il terzo podio. Buonasera da Alessandra Tommasi e dalla redazione. Apriamo con una notizia dell'ultima ora. Mojtaba Khamenei, figlio di Ali Khamenei, ucciso negli attacchi degli Stati Uniti ed Israele del 28 febbraio, è stato scelto come nuova guida suprema iraniana dall'Assemblea degli Esperti. Abbiamo in diretta con noi Farihan Sabahi. Buonasera.
Sì, buonasera. Buonasera a tutti. La leadership della Repubblica Islamica rischiava di spaccarsi sulla successione del leader supremo Khamenei, ucciso, come ricordavi Alessandra, sabato 28 febbraio in un bombardamento israeliano e statunitense sul suo compound. E oggi l'Assemblea degli Esperti si è riunita per scegliere il successore. Il nome non era trapelato subito, forse perché il prescelto rischiava di essere ucciso a stretto giro dal Mossad. E qualche ora fa Lila Rijani, che è il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, si era opposto alla nomina di Mojtaba, il secondogenito del defunto leader. Larijani sosteneva suo fratello, il proprio fratello Sadek Larijani, che è un alto esponente religioso in questa lotta per la leadership. E secondo molti, il secondogenito di Khamenei, Mojtaba, non avrebbe né le credenziali religiose, perché non è un ayatollah, ma non avrebbe nemmeno quell'esperienza di gestione della cosa pubblica necessaria per ricoprire quel ruolo. Ma è vicino ai Pasdaran, è molto amato dai miliziani Basij ed è appoggiato anche dal presidente del Parlamento Galif Baf. E sembra che sia questo il motivo, l'opposizione di Ali Larijani, il motivo per cui il nome di Mojtaba come futuro leader è stato annunciato in ritardo di qualche ora. Il paese è in guerra, il paese è sotto le bombe, la vecchia dirigenza è stata decimata da Israele e dagli Stati Uniti, evidentemente la leadership di Teheran ha dovuto serrare i ranghi contro il nemico esterno. Ti restituisco la linea.
Farihan, Israele ha minacciato di perseguire il nominato, in questo caso appunto il figlio di Khamenei. Trump minacciato senza la nostra approvazione, durerà poco. Che succede adesso?
Gli iraniani hanno restituito le minacce al mittente. Ovviamente Mojtaba era già dall'inizio nel mirino, sembra addirittura che sia stato ferito nell'attentato, nel bombardamento del 28 di febbraio. Mojtaba è classe 1969, quindi ha 56 anni, è una delle figure più influenti dietro le quinte. Suo padre Khamenei era il leader supremo dal 1989, era un attivista religioso, aveva partecipato alla rivoluzione contro lo Shah ed era diventato poi uno dei dirigenti principali della nuova Repubblica Islamica. Mojtaba ha fatto le scuole secondarie, poi è entrato nei Pasdaran, ha partecipato agli ultimi anni della guerra contro l'Iraq nell'87 e nell'88, poi ha intrapreso gli studi religiosi in un seminario sciita nella città santa di Qom ed è operativo. Era operativo nell'ufficio di suo padre dal 1997, aveva funzioni pubbliche, politiche soprattutto di sicurezza, ma ha sempre tenuto un profilo molto basso dal punto di vista pubblico, a differenza di tanti altri, ma ha avuto sempre un peso rilevante perché è stato lui a costruire quella rete di relazioni tra vertici religiosi e servizi di sicurezza. Quindi è molto molto vicino ai Pasdaran, ai miliziani Basij, è una figura controversa, infatti è stato accusato di aver influenzato le elezioni presidenziali del 2009, quelle vinte con imbrogli da Mahmoud Ahmadinejad. Un uomo duro, più che un religioso, in realtà è considerato più un militare che un militante religioso, un uomo radicale, e potrebbe cambiare qualcosa perché il padre aveva vietato con una fatwa, un decreto religioso, l'uso e il possesso dell'atomica, ma colui forse potrebbe anche cambiare qualcosa, in peggio temo, nel senso che è un uomo molto duro che fa parte del sistema politico, ma anche del sistema repressivo della Repubblica Islamica.
Grazie Farian, buonasera.
Grazie a voi.
Sui cieli di Teheran, intanto aleggia un denso fumo nero dopo gli attacchi israeliani a una trentina di impianti di stoccaggio del greggio, che hanno provocato una nube tossica e piogge acide sulla città e dintorni. Bombardamenti a cui Teheran ha risposto minacciando gli Stati Uniti e il mondo. Volete il petrolio $200 al barile? Questa è la strada. È una chiara indicazione che le autorità iraniane non hanno alcuna intenzione di arrendersi. Sul campo, intanto, oggi l'Iran ha colpito di nuovo i paesi del Golfo, nonostante ieri il presidente Pezeshkian si sia addirittura scusato per gli attacchi. I raid sono stati su Kuwait, Emirati Arabi e Arabia Saudita, mentre le autorità emiratine hanno smentito la notizia diffusa dai media israeliani di un loro attacco a un impianto di desalinizzazione iraniano. Intanto, sul piano internazionale, la Cina oggi ha condannato l'attacco israelo-statunitense, questo durante la sessione annuale del Parlamento. Ma senza spingersi troppo in là per non compromettere le relazioni tra Pechino e Washington. Gabriele Battaglia. Scusate, non trovo il file. Passo al momento alla notizia successiva. Torneremo su Gabriele Battaglia a breve. Sulla benzina stiamo valutando di attivare il meccanismo delle accise mobili se i prezzi dovessero aumentare in modo stabile. Così la Presidente del Consiglio Meloni in un'intervista televisiva. Il riferimento è chiaramente al forte rincaro dei prezzi dei carburanti e delle fonti di energia in Italia, effetto della guerra in Medio Oriente. All'inizio della prossima settimana il Consiglio dei Ministri deciderà come intervenire. Ai distributori nelle autostrade il gasolio ha raggiunto punti di 2,60 € al litro, la benzina di 2 euro al litro. Il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
Il governo, sempre più in difficoltà con il perdurare del conflitto in Medio Oriente, si muove senza bussola nel tentativo di ridurre i danni sul fronte di energie e carburanti. Le soluzioni prospettate, come quella delle accise mobili, destinate a scendere in modo automatico per ridurre l'effetto dell'incremento del gettito IVA di fronte alla crescita di benzina e soprattutto del gas e quindi anche dell'elettricità, non sono certamente in grado di contenere l'impatto del conflitto che potrebbe anche spingere il PIL in territorio negativo. Tutto il mondo teme un effetto recessivo, anche se magari temporaneo, ma con il ritorno prepotente della speculazione si riaffacciano in primo piano i mancati interventi strutturali, soprattutto sull'energia. Dalla crisi del 2002-2023 nulla è stato fatto per disaccoppiare gas e energia elettrica, sterilizzare le fiammate speculative del TTF di Amsterdam per il gas, ridurre le posizioni di rendita delle aziende energetiche, soprattutto in quei segmenti di mercato regolato da ARERA. Un piccolo palliativo è stato annunciato venerdì dalla stessa Authority, ma avrà effetto solo dal prossimo autunno, con una riduzione del 15% degli oneri di trasporto del gas che partirà dal 1 ottobre al 30 settembre 2027. Nulla sugli oneri di sistema che pesano per almeno il 20% dei costi dell'energia elettrica e che nel corso degli anni sono diventati una delle voci di profitto più importante per tutti gli operatori, da Terna all'Enel, passando per tutte le multi-utility.
Gabriele Battaglia.
La guerra in Medio Oriente non sarebbe mai dovuta accadere. Il cambio di regime non troverà alcun sostegno popolare. Un pugno forte non significa una ragione forte. No alla legge della giungla, sono i popoli del Medio Oriente a dover decidere del Medio Oriente. A margine degli Anhui, la doppia sessione dei parlamenti, che è il più importante evento politico dell'anno in Cina, il plenipotenziario agli esteri Wang Yi si è espresso sull'aggressione israelo-statunitense all'Iran, dopo che nei giorni scorsi aveva già condannato l'uccisione di Khamenei e il bombardamento con strage della scuola elementare femminile. Attenzione, la Cina condanna alcuni fatti specifici e non condanna mai direttamente gli Stati Uniti, anzi Wang Yi ha sottolineato che la Cina è impegnata in uno spirito di rispetto reciproco nelle relazioni bilaterali. Si condannano degli errori, non un paese, soprattutto quel paese. A fine mese Trump arriva in visita in Cina e sia Washington sia Pechino sembrano non voler esacerbare il clima, soprattutto perché pensano di poter fare nuovi passi avanti sulla questione delle tariffe reciproche. Ai leader cinesi non è certo sfuggito che nel suo lunghissimo discorso sullo Stato dell'Unione del mese scorso Trump non ha fatto cenni ostili alla Cina. Così Pechino ricambia astenendosi dal confronto diretto con Washington e cercando invece un rapporto speciale tra superpotenze, all'interno del quale pensa di poter risolvere diversi problemi. Tuttavia la Cina preme anche accreditarsi come l'unica potenza ragionevole e pacifica sulla piazza, per cui sottolinea comunque che le strategie degli Stati Uniti di Trump sono sbagliate, destabilizzanti e legge della giungla. Intanto Pechino annuncia che invierà nella regione il suo inviato speciale per il Medio Oriente, Zhai Jun, senza specificare quali paesi visiterà. Si dice che siano in corso discussioni in queste ore affinché gli iraniani consentano nel passaggio delle navi cinesi attraverso lo stretto di Hormuz.
Da Milano a Roma, i principali capoluoghi non solo, sono state decine di migliaia le persone in corteo, con non una di meno, per dire no alla violenza di genere, al patriarcato e alle guerre nel mondo. Oggi tra i più partecipati il corteo di Milano, il racconto di una delle nostre inviate, Martina Stefanoni.
Un urlo muto, esploso in grido di rabbia, è partito così il corteo milanese dell'8 marzo da piazza Duca d'Aosta a piazza Duomo, dove si è concluso poco fa. Doveva finire in piazza Fontana, ma hanno detto dal furgoncino di non una di meno: siamo troppe per piazza Fontana. Una giornata di lotta e di condivisione, di rabbia e di speranza contro la violenza di genere, la disparità salariale e le disuguaglianze economiche, contro il DDL Buongiorno e la politica securitaria della destra di governo. Decine di migliaia di donne e uomini, di ragazzi e ragazze hanno sfilato per le vie di Milano, della Milano più scintillante, quella dei grattacieli e della finanza, quella di quei centri del potere economico che abbiamo visto nominati negli Epstein Files, perché la violenza ha sempre a che fare con il potere, lo stesso che sta sconvolgendo il mondo con guerre e soprusi, istanze che si intrecciano e si intersecano con la lotta transfemminista che ha riempito Milano e le altre piazze d'Italia. Femminismo, anticapitalismo e anticolonialismo è l'intersezionalità delle battaglie che ha portato in strada il fucsia di non una di meno, le kefia e le bandiere palestinesi, la lotta delle donne iraniane e le bandiere cubane, disarmare il patriarcato e restituire le strade e gli spazi alle donne e alla collettività. Non una domenica di festa, ci dicono le manifestanti in piazza, ma di lotta, e un lunedì, domani, di sciopero, perché se le nostre vite non valgono, noi lottiamo e scioperiamo.
Alla manifestazione di Roma sono stati numerosi riferimenti al DDL Buongiorno e alla decisione del governo di rompere il patto con le opposizioni sul disegno di legge sul reato di violenza sessuale. L'inviata Anna Bredice.
Se c'è un tema che ha attraversato il corteo romano, con striscioni e cartelli in testa al corteo, uno striscione con scritto "rompiamo le righe", è la rabbia delle donne e degli uomini in piazza per una promessa mancata, quella di Meloni, di approvare insieme all'opposizione il DDL sul consenso, quello che Giulia Buongiorno, spinta dal suo partito e dal silenzio di Giorgia Meloni, ha stravolto tornando indietro, costringendo le donne a giustificare un no. Soprattutto le giovani oggi erano arrabbiate, una liceale ha letto il racconto scritto per il suo collettivo su uno dei tanti processi per stupro. I ragazzi, racconta, ascoltano, ma ci sono sempre quelli che fanno le solite battute, dice. Meloni ha fatto il suo abituale post sull'8 marzo, quasi come se non fosse lei a Palazzo Chigi, lei che si fa chiamare presidente ed è leader di un partito che ha la percentuale più bassa di donne. Costruire un'Italia, scrive, nella quale nessuna donna debba scegliere tra libertà, lavoro e famiglia. figlia. Peccato che solo pochi giorni fa è stata bocciata la proposta di un congedo paritario che avrebbe consentito ai genitori pari e concreti diritti. Peccato che la direttiva sulla trasparenza salariale si sia fermata al di sotto delle aziende con 100 dipendenti, ed è un governo che non rimuove ostacoli, li aggira, come con il DDL stupri, come l'educazione all'affettività è rimasta disattesa, dimenticando quindi le promesse fatte dopo i tanti femminicidi. Linea allo studio.
Alle Paralimpiadi di Milano Cortina è arrivata la prima medaglia d'oro per l'Italia. L'ha conquistata Emanuel Peratoner nella gara di para snowboard cross di atleti con disabilità alle gambe. Per l'Italia è la terza medaglia a questi giochi paralimpici, un oro, un argento e un bronzo. Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 7.30. Un saluto da Alessandra Tomase, grazie per l'ascolto.